naturalmente il controllo e la repressione non mancano. Oggi noi ci soffermeremo su quello che avviene su internet. Ti va di raccontarci, innanzitutto benvenuta in questa trasmissione, ti va di raccontarci come si sta muovendo la censura in Egitto negli ultimi mesi?
Ciao a tutte e tutti, come insomma già abbiamo avuto modo di parlare da questi microfoni, l'Egitto è un paese che dal 2013 è sotto il braccio di ferro dei militari, quindi è sotto dittatura, e questa dittatura si sta ampliando e sta appunto si sta trasformando e sta avendo diverse forme, fino appunto oltre ad arrivare alla repressione quotidiana e diciamo un po' più fisica, quindi sparizioni forzate, carceri e quant'altro, la repressione è arrivata anche tramite internet. Sono diversi mesi, diciamo più o meno da maggio, che il governo egiziano ha iniziato a bannare dei siti, quindi e questi siti sono naturalmente riconosciuti come siti o che fanno un tipo di informazione diversa, quindi controinformazione, o dei siti che parlano di diritti umani. Naturalmente parlare di diritti umani in un paese che è accerchiato dalla dittatura è abbastanza difficile, quindi naturalmente i militari hanno deciso bene di iniziare a bloccare dei siti. Il numero dei siti che sono stati bloccati fino adesso sono 429. L'accusa che, cioè nel senso, non c'è un mandato, non c'è nessuna spiegazione logica, se non quella che appunto questi, secondo lo Stato egiziano, questi siti supportano il terrorismo o che diffondono notizie false. Quindi queste sono le motivazioni per le quali questi siti vengono bannati.
E mi sembra entrato interessante sottolineare come il fatto che la notizia sia falsa sia considerato un motivo sufficiente per oscurarla. Perché no, invece qui in Europa l'abbiamo visto magari appunto in modo meno grossolano, non è che si cancella qualsiasi notizia vagamente scomoda, però il tema delle notizie false comunque è un tema su cui si è lavorato per tagliare fuori i discorsi cosiddetti di radicalizzazione, alla fine poi sull'islamismo.
Sì, diciamo che naturalmente stiamo parlando di una dittatura, diciamo che in Egitto c'è anche lo stato di emergenza che viene messo e tolto a seconda di come pare a loro, quindi diciamo che nel loro discorso è abbastanza naturale il fatto che vengano considerati terroristi e alcuni dei siti che fanno semplicemente informazione, che non passano da l'informazione mainstream, quindi di Stato, e quindi questo, la maggior parte dei siti che vengono bloccati sono siti di giornali, insomma di compagni e compagni che fanno giornalismo anche a livello indipendente o che parlano proprio della situazione del paese, ed è un modo appunto per soffocare la voce degli egiziani e delle egiziane all'interno del paese stesso.
Ok, ti ringrazio. E allora ti va invece a te di raccontarci come avviene tecnicamente il blocco dei siti?
Sì, beh, ci proviamo. Questo in realtà è dovuto alla stessa struttura con cui è fatto internet. Internet, diciamo che possiamo vederlo come un gigantesco albero che ha dei nodi più grossi di altri, ha delle intersezioni, dei flussi di informazione più grossi di altri, e noi che siamo tipicamente gli utenti di questi flussi di informazioni siamo all'estremità di queste ramificazioni.
Cioè siamo gli ultimi del carro.
Siamo proprio i più sfigati e le più sfigate. E come facciamo a ricevere informazioni? Come facciamo a ricevere questo flusso di informazioni? Utilizziamo i servizi di connettività che sono forniti da quelli che si chiamano Internet Service Provider. Gli Internet Service Provider, per fare un esempio qui in Italia, sono Telecom, adesso si chiama TIM, Wind, Vodafone, quelli che conoscete. Ce ne sono tanti altri, ma diciamo quelli mainstream sono questi che vi ho elencato.
E poi così... è quelli su cui è più importante fare censura, no?
Esattamente, ovvero quelli che hanno più utenza. E così in ogni paese del mondo, credo proprio tutti i paesi del mondo hanno questo stesso modello, ovvero internet è un grosso bocchettone a cui ci si può attaccare se si sottostà a una certa serie di regolamenti. Questi regolamenti sono decisi sia, diciamo, dal buon senso della gestione del flusso di informazioni ed è questo tipo e il tipo di regole, diciamo, gestite, dettate dal buon senso, sono sovranazionali, ma sia anche sono gestite da delle specifiche leggi nazionali, per cui questi internet service provider, cioè quelli che dal grosso bocchettone che arriva nel singolo paese poi inoltrano il flusso di informazioni, il flusso di dati fino a noi, sono assolutamente soggiogati alla volontà dell'autorità statale sotto cui operano. Quindi immaginiamoci, questo per riportare l'esempio al caso italiano, immaginiamoci Wind, Vodafone e TIM che operano come internet service provider e ci portano la connettività. Attraverso questa connettività, cioè attraverso il flusso di dati, noi fruiamo di tutti i contenuti che sono online. Bene, allora è facile immaginare come, agendo su questi internet service provider, è possibile censurare il flusso di informazioni. Nello specifico, cercando di non essere troppo tecnicisti, gli si dice che tipicamente una grossa lista di indirizzi IP che corrispondono ai siti, che corrispondono, diciamo, alle macchine che forniscono i siti incriminati, devono essere bloccati, oppure a un livello superiore tutte le chiamate DNS verso una lista di domini devono essere bloccate, non solo a livello di DNS ma anche a livello di traffico DNS.
Esatto, e quindi infatti per fare in modo che la censura sia anche economica è necessario che le regole che gli stati impongono agli ISP devono essere in qualche modo eseguibili in modo non troppo complicato, altrimenti gli stati, se vogliono fare qualcosa di più sofisticato, in genere devono pensarci loro stessi, non si possono affidare agli ISP, che poi è anche uno dei casi che vedremo. Allora vi lascio con un po' di musica e dopo vediamo con una corrispondenza cosa si può fare per monitorare lo stato della censura su internet.
It's a wonderful life, it's a wonderful life, traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact, set alight by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream, I smile, I walk, I cry, I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. My mind is a mirror, a reflection only known to me.
And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me. And when I go to bed in the night, I see some children in the light, fighting unknown shadows behind my mother's back. And although I don't understand my dreams, I know somewhere there's hope, there's hope, there's hope somewhere, there's hope. I dream, I smile, I walk, I cry. I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day. Just as yesterday. But I won't complain. I won't complain. No, no. No, no, I won't complain. No, I won't complain. Oh, my good days are far. My good days are far gone. They will surely come back one more. So I won't complain.
Rieccoci sulle frequenze di 87.9, scherzetto. E stiamo per parlare con uno sviluppatore, un partecipante del progetto ONI, che è Open Observatory for Network Interference. E ciao, ci senti?
Sì, salve, buonasera.
Buonasera a te.
Ciao, ben trovato a questi microfoni.
Senti, noi vorremmo sapere da te innanzitutto che cos'è ONI e come si pronuncia, UNI o ONI?
Va bene, sì, allora noi lo chiamiamo UNI in realtà, crea un po' di confusione con università, però diciamo questo è lo pronunciamo all'inglese. E UNI, o come avete detto, The Open Observatory of Network Interference, o in italiano l'Osservatorio Aperto delle Interferenze di Rete, è un progetto di software libero sotto al progetto Tor, nato nel 2012, il cui obiettivo è quello di creare una rete decentralizzata per cercare di raccogliere evidenze di interferenze di rete che possono essere sintomo di censura internet. Lo scopo, diciamo, finale è quello poi di aumentare la trasparenza su questo fenomeno della censura nel mondo. E da quando abbiamo iniziato abbiamo raccolto milioni di misure da più di 200 paesi in giro per il mondo, e grazie a queste misure siamo riusciti a capire meglio quella che è la realtà della censura internet nel mondo.
Ok, e diciamo, perché parlate di interferenze, in che modo fate queste misure e che cosa andate a guardare?
Beh, noi diciamo preferiamo usare il termine interferenza di rete piuttosto che censura internet, quando diciamo manca la prova certa di un qualche tipo di intento dietro all'atto censorio. Infatti in paesi come l'Italia o in Europa, diciamo, c'è per certi versi magari un po' più di trasparenza su quando viene implementata la censura. Basta vedere quando uno prova ad accedere in Italia a un sito come The Pirate Bay, vede subito la pagina che informa che il sito è stato inibito dalla Guardia di Finanza perché c'è questa legge tal dei tali, eccetera.
Diciamo che in Europa siamo abituati a vedere la censura soprattutto per quello che riguarda il copyright e
tutto, il gioco d'azzardo.
E il gioco d'azzardo.
Le due principali insomma, obiettivi della censura in Italia.
Chi l'agisce la censura in Italia in particolare? Vabbè, poi se vuoi fare un discorso più organico su quali enti poi compiono la censura in particolare.
Beh, in Italia diciamo ci sono vari enti che si occupano di diciamo inibire, come dicono, l'accesso ai siti. C'è la Guardia di Finanza che lo può fare, c'è l'AGCOM, c'è l'AMS, ma poi anche diciamo c'è un processo, premesso che non sono un avvocato, quindi diciamo queste cose magari un avvocato le potrebbe spiegare meglio, però diciamo che in linea di massima c'è un processo per cui uno può dire questo sito contiene materiale illegale oppure ha pubblicato contenuto diffamatorio, e il giudice, se valuta la cosa ragionevole, può anche in misura cautelare porre sotto sequestro il sito. Quindi ci sono anche casi in Italia in cui i siti possono essere bloccati o censurati anche senza un'ordinanza o un atto, diciamo, processuale concluso.
Ecco, io ti ringrazio per il chiarimento. Volevo invece tornare sulla parte più tecnica, e in particolare ti volevo chiedere come fa Uni a sapere, no, come parlando di un concetto globale, che ha però bisogno di osservare vari stati locali.
Certo.
E naturalmente non ci si può basare soltanto cioè, se uno volesse osservare la censura in Italia, potrebbe basarsi solamente magari sulla lista dei decreti. O almeno potremmo sperare, come dici tu, c'è più trasparenza, quindi quegli atti da qualche parte esistono. Però più in generale bisogna assumere che alcune cose non passano per cose pubbliche e quindi c'è bisogno di un'osservazione. Uni come fa a fare questo?
Sì, ecco, infatti diciamo le cose che a noi ci interessano non sono poi soltanto sapere quali siti sono bloccati o quali strumenti funzionano o non funzionano, ci interessa anche capire tecnicamente come viene implementato, e questo noi lo facciamo tramite una rete, diciamo, di volontari, persone che hanno a cuore questa causa della libertà di informazione online, che possono installare la nostra app. Abbiamo un'app per Android e iOS che potete tranquillamente scaricare, si chiama Uniprob, OONIPROB, oppure anche un'applicazione desktop, e tramite questa applicazione l'utente può scegliere quali test eseguire sulla propria rete, che vanno da cercare di capire quali siti sono bloccati, capire se ci sono blocchi su alcune app di instant messaging tipo WhatsApp o Facebook, capire se i sistemi di aggiramento della censura internet funzionano oppure non funzionano. Cercano poi di rilevare la presenza di una cosa chiamata middle box, ossia un dispositivo che si trova sulla rete che, diciamo, intercetta il traffico dati e in qualche modo lo manipola o lo altera, che spesso sono usate proprio per implementare la censura. E poi più di recente abbiamo introdotto anche una serie di test invece più mirati a diciamo cose che riguardano più la neutralità della rete, quindi sono test di velocità e di performance che emulano traffico diciamo video, di streaming video, e cercano di capire se che tipo di prestazioni ha la rete dell'utente per quel tipo di traffico video.
Ma questa cosa è legata al tema delle corsie preferenziali su internet, ovvero che alcune piattaforme,
sì, quindi,
alcuni...
Sì, esatto, quindi questo ci permette di raccogliere anche prove di un provider magari decide di rendere il traffico YouTube più lento rispetto al traffico dati normali, perché magari ha degli interessi di spingere la propria piattaforma di streaming o cose di questo tipo.
Senti, prima di raccontarci, diciamo, quali sono i vostri progetti per il futuro, prima al tuo dire io non sono un avvocato ma mi occupo di fornire dati, vorremmo sapere poi chi sono, diciamo, le vostre interfacce politiche e a chi preferenzialmente, insomma, date i risultati, non interfacce politiche, mi fanno le facce brutte qua, però diciamo a chi fornite dati, vi occupate voi
di come si fa a vederli?
Beh, allora, noi diciamo alla radice siamo un progetto, diciamo, di software libero e i dati che pubblichiamo sono tutti open data, per cui chiunque in realtà può accedere ai nostri dati. Noi non abbiamo diciamo degli interlocutori preferenziali con cui ci interagiamo, ma in realtà quello che facciamo lo facciamo per voi, cioè lo stiamo facendo per cercare di permettere a chiunque di capire meglio che cosa sta succedendo nel mondo riguardo alla censura internet.
Riprovo la domanda: c'è qualcuno che ha fatto un uso più, come dire, sistematico, ben, come dire, che ha passato notti e notti a guardare quei dati, facendone poi qualche report, qualche organizzazione, qualche singolo giornalista? Non saprei.
Beh, ce ne sono vari, o ricercatori o anche organizzazioni, non lo so. Una che mi viene in mente, che con cui abbiamo lavorato adesso il mese scorso per pubblicare un report sulla censura in Cuba, è Amnesty International, con cui abbiamo lavorato prima in Etiopia, dove abbiamo guardato all'intensificarsi della censura internet attorno a un periodo di protesta, e poi adesso più di recente in generale lo stato di internet a Cuba, e hanno usato i nostri dati e le nostre ricerche all'interno di un loro report più ampio che copre un po' tutti i diritti dell'uomo sull'isola.
E senti, e invece per progetti futuri, che avete qualche cosa in particolare su cui state lavorando o continuate sulla vostra linea di fornire dati?
Beh, progetti futuri sono nel migliorare e cercare di rendere il tempo di risposta più immediato, per cui al momento anche per motivi tecnici riusciamo a reagire solamente dopo 24 ore da che abbiamo ricevuto la misurazione, quindi stiamo cercando di fare tutta
per
una
reagire?
Serie di reagire intendo dire i dati nel momento in cui vengono inviati dalla sonda ai nostri back end ci mettono circa 24 ore a essere stagliuzzati, analizzati e poi ingeriti dal grande polipo di analisi di Uni e poi vengono presentati al pubblico. Stiamo cercando di lavorare su ridurre questo tempo, idealmente a un'ora massimo, così da poter permettere alle persone di anche ricevere quasi in tempo reale informazioni su un cambiamento dello stato censorio in un paese. Quindi ad esempio se c'è una protesta in un certo paese, le persone che sono lì vogliono sapere se tutto a un tratto il governo ha iniziato a bloccare un certo strumento di comunicazione oppure ha iniziato a bloccare un certo strumento per aggirare la censura. Quindi riducendo i tempi si riesce anche a dare un'informazione alle persone che si trovano in situazioni difficili di poter reagire un po' prima.
E come fanno gli utenti a guardare? Io vedo sul vostro sito Uni Explorer, uh-huh. È una piattaforma per vedere appunto sì. Le mappe della censura. Come funziona? Come fa l'utente,
il
pubblico a guardare?
Che anche quello sarà uno dei lavori futuri, sarà cercare di migliorare un po' l'usabilità di questa piattaforma. Però se voi andate su explorer.uni.io potete accedere a tutti i nostri dati che abbiamo raccolto. Avete una mappa globale del mondo che vi fa vedere dove abbiamo casi confermati di censura, dove casi confermati noi chiamiamo solamente quei casi in cui vediamo la pagina di blocco, per intenderci il logo la pagina che contiene il logo dell'AMS che vi dice questo sito non è approvato dall'AMS, andate a cercare altrove per giocare d'azzardo.
Ma io aprendo la world map, no? mi fa un po' ridere perché vedo il blocco blu e il blocco rosso, neanche fossimo in epoca guerra fredda. Ma
sì,
c'è un motivo.
Ma infatti questo è un po' il problema di usare mappe per visualizzare questo tipo di dati. Infatti probabilmente in una versione futura anche ci allontaneremo un po' dalla mappa globale. Però sì, infatti quello che è importante specificare è che quelli sono solamente i casi di censura confermati, quindi i casi in cui viene implementata censura e noi abbiamo, diciamo, catalogato, tra virgolette, la pagina di blocco e quindi sappiamo che aspetto ha e riusciamo a riconoscerla quando analizziamo i dati.
Un'ultima domanda per capire anche, diciamo, la lettura che date voi sul tema censura. Ad esempio il caso Cloudflare che ha bannato la piattaforma dei nazi in America, insomma il sito, non ricordo il nome,
Daily Stormer,
che era un sito di nazisti, che per fortuna, insomma, è stato chiuso. Quello per voi è un caso di censura secondo, diciamo, le linee del progetto UNI?
Per me sì, in realtà, e anche in realtà penso per il resto di UNI, cioè è un po' difficile, per quanto, diciamo, odi il fascismo, odi il nazismo e tutte queste cose, diciamo, odiose che ci sono là fuori, alla fine la soluzione non è mai quello di occultare o nascondere queste cose ai più, perché alla fine se queste idee ci sono là fuori troveranno purtroppo un modo di circolare. E quindi alla fine la risposta a informazione, diciamo, ritenuta da alcuni sbagliata non dovrebbe essere meno informazione tramite la censura, ma dovrebbe essere più informazione del tipo, diciamo, più sano, ecco. E quindi non lo so, sono devo dire onestamente un po' colpito dal fatto che un po' tutti, anche organizzazioni, diciamo, che millantano di proteggere la libertà d'espressione online e quant'altro, si siano schierati a favore di Cloudflare, Google e quant'altro, dicendo bravi, hanno fatto bene.
Forse
secondo me alla fine è diciamo un non so, un piano inclinato scivoloso, che sì, una volta che uno inizia a rotolarci giù, poi insomma è difficile capire esattamente dov'è il punto giusto.
Parleremo anche di questo più tardi, per discutere un pochettino come negli ultimi anni l'allerta terrorismo e diciamo tutta la retorica sull'utilizzo dei social media o delle pagine per reclutare a fini dell'ISIS, poi si è, diciamo, è passata per la generale approvazione o comunque il consenso della popolazione in tema di censura e del, insomma, a oggi è più semplice impedire un sito piuttosto che magari tempo fa, quando si era più attenti.
Intanto io ti ringrazierei tantissimo per la telefonata, scusaci ma i tempi radiofonici sono quelli che sono.
Chiaro.
E ti ringrazio moltissimo per l'intervento e tra l'altro così mi scuso anche pubblicamente per il qui pro quo che ci ha impedito di averti in studio, e vabbè, sarà per la prossima. Yeah. Sicuramente.
A presto.
Dai.
Ciao, un abbraccio.
Grazie mille, buona serata.
Ciao. E ad esempio, tornando a quello di cui parlavamo prima e poi del motivo per cui abbiamo, insomma, parlato con Uni di censura, se su questo Explorer voi andate a vedere la pagina sull'Egitto, potete effettivamente vedere vari siti che risultano oscurati e alcune operazioni che risultano fatte. Purtroppo l'interfaccia, come ci dicevano dal telefono, non è così immediatamente semplice da decodificare, un'interfaccia di dati un po' grezzi che ha bisogno di tempo per essere analizzata, non fornisce delle sintesi adatte ad una comprensione immediata, fornisce un sacco di dati grezzi che vanno guardati. Però ad esempio se voi andate su Egitto, poi cliccate su filtra tipo di analisi e scegliete blocco Tor, voi potete vedere varie analisi che sono state fatte sul blocco a Tor. Se cliccate a campione su un po' di queste, vedete che Tor risulta sempre bloccato in Egitto. Questa è una notizia non nuovissima, nemmeno vecchissima, mi sembra che sia circa di giugno. L'Egitto ha deciso di bloccare alcuni di Tor nel modo in cui il nostro redattore ci diceva qualche minuto fa, ovvero bloccando una lista di IP. Torneremo a parlare di Egitto dopo uno stacco musicale e purtroppo oggi la selezione l'ha fatta il nostro romanticone e quindi vi beccate gli Arcade Fire. Torniamo però a parlare di Egitto, da questo, adesso però da un punto di vista leggermente diverso, ovvero sempre repressione e tecnologie, però diciamo repressione riguardo ai contenuti che si scrivono sui social network.
Sì, diciamo che appunto a livello di repressione quello che fa lo Stato egiziano è di naturalmente sorvegliare i social network, in particolar modo Facebook, e varie persone sono state arrestate dopo aver pubblicato un post che non era di loro gradimento. Sempre su questa linea invece è capitato anche che siano riusciti a entrare e a bucare insomma delle conversazioni private e poi da lì appunto prendendo i nomi delle persone che avevano interagito hanno poi fatto un processo a questi compagni e compagne, e comunque sono stati arrestati e poi processati per i contenuti che si sono privatamente scambiati.
Questo però ci sembra di capire, non almeno per quanto ne sappiamo noi, necessariamente utilizzando tecnologie sofisticate, cioè più che altro c'è un attenzionamento molto forte e quindi tengono d'occhio quello che scrivi e poi agiscono in maniera molto pesante dal punto di vista repressivo.
Sì, certo. Un'altra cosa che appunto hanno fatto proprio all'inizio, una delle prime cose che hanno fatto quando hanno iniziato anche ad attuare la repressione anche a livello di Etere è chiudere alcuni IP di Skype, quindi molte persone non avevano più l'accesso a Skype.
E invece ci parlavi anche di come a volte vengono fabbricate le prove sui social network.
Sì, è capitato in particolar modo, diciamo che la loro repressione in internet è mirata a chi appunto fa controinformazione e quindi sono dei compagni o delle compagne riconosciute o giornalisti e giornaliste. E è capitato che insomma qualcuno è riuscito a entrare nell'account di una persona cambiando proprio i contenuti di un articolo e poi insomma è stato diffamato, è stato portato avanti un processo proprio perché appunto va scritto questo fantomatico articolo che però poi non era lui che l'aveva scritto, ma bensì qualcuno l'aveva modificato.
Ecco, su questo secondo me valeva la pena spendere due parole sul come si fa, no? Cioè come hanno fatto a fare questa cosa. Le spiegazioni potenzialmente possibili sono moltissime, però probabilmente quelle mi sembrano più realistiche, secondo me sono due. Una è che abbiano cercato di indovinare la password, quindi magari quella persona usava una password non molto sicura e la polizia o chi per loro, insistendo, l'ha trovata. A quel punto è entrata su Facebook e ha potuto fare qualsiasi cosa, come se fosse quella persona, tra cui scrivere un post proprio con un compito di autoaccusarlo. Un'altra possibilità, per nulla da escludere, è quella dell'utilizzo di malware. Infatti questa tecnologia molto potente permette, tra le tante cose, sicuramente anche quella di rubare credenziali di accesso, e quindi installando un malware, cioè un software spia, su un computer o su un cellulare, è possibile che la polizia, i servizi militari siano entrati in possesso di queste credenziali. L'uso non è per nulla da escludere, perché i malware, anche se si potrebbe dire sono un mezzo troppo sofisticato, magari, come dire, quando non serve tirare in ballo una cosa grande uno cerca di non tirarla, però è vero che è certo l'interesse dell'Egitto per i malware, tant'è che Hacking Team, l'azienda milanese che ha sviluppato malware e li ha venduti a mezzo mondo, inclusi dittatori di qualsiasi risma,
46 stati sono quelli coperti da Hacking Team.
E nel 2016 ad Hacking Team è stata tolta la licenza di esportare all'estero, poi se questo è stato rispettato o no non abbiamo nessun modo per saperlo, ma poi nel 2017 il Ministero, credo, dello Sviluppo Economico, non ci giurerei, comunque
si tratta della Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale.
Direzione Generale di quale
Ministero? Dello Sviluppo Economico.
Ministero dello Sviluppo Economico. Ha riautorizzato la licenza di esportare non ad Hacking Team, ma ad un'altra azienda, la Area S.P.A.
Sì, la Area S.P.A. che in realtà faceva parte di come Hacking Team aveva le licenze sospese, e allora il 13 giugno ha autorizzato un'autorizzazione specifica per singola esportazione, nel senso per esportare un unico prodotto verso l'Egitto, che si trattava di un sistema di monitoraggio delle comunicazioni su
per
rete,
l'appunto,
funzionante con protocollo internet. Questa era la definizione. Questa cosa però, diciamo, è stata poi successivamente bloccata perché qualche settimana dopo è stata pure revocata la licenza a quest'area S.P.A. Però se va a vedere chiaramente
che poi nel frattempo il software non fosse passato immediatamente o ancora prima della licenza.
Certo, non ci vogliono settimane certo a fare passare un software.
Esatto.
Quindi la differenza tra l'autorizzazione e la revoca della licenza potrebbe essere proprio nascondere un'operazione. Comunque, a prescindere se l'operazione è stata fatta oppure no, questa è la dimostrazione che l'Egitto è interessato a comprare software di questo tipo. È interessato, diciamo, l'Italia ha avuto il suo ruolo prima con Hacking Team, ora con questa Area S.P.A.
Sì, poi appunto diciamo che, come dire, a credere ciecamente a quello che ci dice il MISE, potremmo anche assumere che attualmente l'Italia non glielo sta più vendendo, prendiamolo per buono, per assurdo, il che non esclude che qualcun altro gli stia vendendo, perché comunque non è che lo sviluppa solo l'Italia.
Non lo so, potremmo chiederlo all'ambasciatore che hanno appena rimandato in Egitto.
Esattamente. E mi sa che con l'Egitto per oggi abbiamo terminato questo che non voleva essere un elenco di sfighe, ma un po' lo è stato. E allora
vediamo un poco, diciamo, parlando sempre di censura, su che come ci stiamo attrezzando noi, perché noi parliamo sempre degli altri paesi, parliamo sempre della Turchia, l'Iran, parliamo sempre della la Cina, la nostra grande amica Cina, che ci ha tante informazioni, tanti argomenti di cui parlare, ma ci scordiamo che anche la comunità europea, diciamo, è interessata e attirata dall'idea di censurare qualcosa. Certo, c'è una differenza fondamentale. A noi non ci interessa tantissimo almeno finora, la sovversione verso i governi o robe di questo genere. A noi ci interessano i soldi. Infatti, un leak che è venuto fuori il 30 agosto, riguarda un progetto della Comunità Europea che prevede un sistema di filtraggio massivo su internet. Questo progetto in realtà nasce non per proteggere appunto dalla sovversione, eccetera, ma per proteggere il diritto d'autore. Cioè, l'idea è quella di mettere un sistema di filtraggio su internet con lo scopo di tutelare gli interessi delle major che producono musica, film, eccetera. Questa cosa si dovrebbe funzionare con un sistema di upload filter. Upload filter significa che in linea teorica dovrebbe essere dato agli SP il compito di vigilare su che cosa gli utenti uploadano e controllare che quello che viene uploadato sia legale. Se è legale, lasciarglielo fare, se non è legale, bloccarlo. L'idea è che tutti i contenuti protetti a diritto d'autore, se non in presenza di un'apposita licenza di qualche tipo, come quelle su cui si sta accordando Facebook o robe del genere, verranno bloccate in partenza, cioè non potranno essere uploadate. Ovviamente questa cosa, credendo a quello che dicono, riguarderà soltanto il diritto d'autore, eccetera, ma nulla impedisce di utilizzare questo sistema anche per filtrare altri contenuti.
A parte il fatto che tecnicamente sono curiosissimo di capire come diamine lo faranno.
Tecnicamente, da quello che almeno si legge in rete, questa cosa sembra una grande utopia, nel senso che
un'utopia per qualcuno,
un'utopia per loro,
a me sembra, diciamo, una distopia.
nel senso che l'idea di poter filtrare in maniera più o meno automatica, a questo punto ritengo, tutta una serie di contenuti di tipo completamente diverso in partenza è molto difficile.
Anche la capacità di discernere il legale dall'illegale per un software, cioè chi carica il video che l'ha detto non lo so, una TV online, e carica il video che lui ha prodotto, carica un materiale coperto da copyright, ma il copyright è suo, cioè dovrà in qualche modo caricarlo, no? Che sennò che come si fanno a caricare i video protetti da copyright dalle persone che il copyright lo detengono? Sembra tutto quanto piuttosto macchinoso, ma di questo penso ci sia solo a rallegrarci.
Però appunto questa è la classica, cioè questa è la classica informazione che fa capire che ci stanno pensando, cioè la voglia di censurare qualcosa gira pure nell'Unione Europea.
Cambierei